Astronauticast. Stagione 7, episodio 27. Ben ritrovati a tutti voi amici all'ascolto di Astronauticast e un ben ritrovato anche ai miei colleghi di podcasting Paolo e Riccardo, che stasera sono qui con me ancora una volta a vestire i panni del regista olografico di emergenza. Come sempre le cose non sono felici per chi ci segue in diretta, perché io non ho in questo momento la possibilità né di mandare sigle né di fare le mirabolanti peripezie audio del buon Michael Sfacchi, che stasera non ha potuto essere con noi. E mandiamo però anche a lui e all'altro componente della nostra squadra, Luigi Morielli, un saluto. Ma andiamo con ordine. Paolo sa, vedo nei suoi occhi scorrere la scritta di la data del giorno. Oggi è giovedì 29 maggio 2014 e proprio perché l'ho citato salutiamo da Milano il nostro Paolo Amoroso.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Pollo. Se volete commentare o fare domande su quello che diciamo, utilizzate l'hashtag Astronauticast su Twitter e Google Plus, oppure la finestra della chat nella nostra pagina della diretta sul sito di Astronauticast.
Perfetto, bravissimo, presidenziale quasi oserei dire. E andiamo a Modena per salutare il secondo amico che questa sera ha i microfoni con noi, l'ottimo Riccardo Rossi.
Ciao, ciao a tutti, buonasera, buon ascolto di puntata e grazie ancora per la vostra fiducia, diciamo, e il vostro accanimento nel seguirci.
Esatto, e nonostante sarà la 50ª volta che faccio il regista olografico di emergenza, non riesco a mettermi in testa che devo ricordare un pochino anche dove leggere o scovare le opere dei nostri collaboratori. Paolo Amoroso lo trovate sul suo sito personale paoloamoroso.com oppure sulle sue svariate attività su Google Plus, mentre Riccardo Rossi lo trovate soprattutto direi sull'account Twitter @spacehumor, ma recentemente ci ha dato questo regalo di pubblicare le sue vignette anche sul feed RSS di Astronauti News, che è un po' il nostro portale principale dal quale diffondiamo le notizie che tra l'altro commentiamo qui in trasmissione.
Non è un regalo, è spam.
Ma c'è spam e spam e noi lo accettiamo volentieri questo. Benissimo, devo dire che per questa sera abbiamo preparato un'intervista con il team del progetto Caves, che è un po' un gioco di parole, un progetto di ESA per addestrare gli astronauti o i futuri occupanti della stazione spaziale a lavorare in un ambiente che, nonostante sia immerso nelle profondità del suolo terrestre, del sottosuolo terrestre, è utilissimo per addestrarsi a qualcosa che vola ben al di sopra della superficie terrestre. Sembra quasi una sorta di contrappasso. Cosa dici, Paolo?
Sì, perché con il progetto Caves si esplorano le profondità della Terra per imparare ad andare nello spazio. Questa è un'attività che insegna molte cose sia agli astronauti e sia anche da un'occasione a questi speleologi che lavorano in questo progetto dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, per conoscere meglio anche questi ambienti così straordinari, ed è un'occasione anche per loro di ricerca scientifica.
Ed eccoci con il team del progetto ESA Caves, ospiti di Astronauticast. Cominciamo con dargli il benvenuto.
Grazie, benvenuti a voi nel nostro team, perché anche noi siamo qua in un team e stiamo lavorando, quindi benvenuti a voi nel nostro team.
Abbiamo interrotto una riunione, poi ci direte se è un'interruzione gradita o se vi abbiamo fatto fare una pausa, mettiamola così.
Sì, sì, e diciamo che più o meno oggi finiamo comunque.
Ok, potete presentarvi innanzitutto, così sappiamo e i nostri ascoltatori sanno con chi stiamo parlando.
Io sono Loredana Vessone e mi occupo del corso appunto ESA Caves, che porta astronauti in grotta. Una cosa un po' strana, però poi ne parleremo dopo. Lavoro all'Agenzia Spaziale Europea, al Centro Astronauti, e mi occupo sì, di addestramento comportamentale, di tecniche istituzionali e di comportamenti, addestramenti in ambienti analoghi terrestri.
Io invece sono Iodo Vaere, sono professore di geografia e speleologia all'Università di Bologna e sono responsabile del programma scientifico che svolgono gli astronauti durante il progetto CAVES.
E io sono Francesco Sauro, sono il biologo, speleologo e istruttore della Scuola Nazionale di Speleologia del Polo Italiano. Mi occupo degli aspetti tecnici di esplorazione che si affrontano nel progetto CAVES.
Io ero un attimo dietro le quinte, comunque sono Alessandro Moesto, salve, e sono un ingegnere aerospaziale e diciamo, do supporto un po' a 360 gradi su quello che è il progetto CAVES e sono appena arrivato, infatti ero nascosto per questo.
E ho scoperto con sorpresa, scambiandoci delle email, che sei socio dell'associazione ISA.
Esatto.
Sì. Hola. Ottima scelta.
Lo so. Sono veramente contento di portare questa cosa e di essere utile anche a voi.
Però siamo contenti anche noi, stiamo ancora provando.
Sì.
Allora, il progetto CAVES, raccontateci che cos'è il progetto CAVES.
Sì. Rilascio la poltrona.
Dice che non voleva prendere la responsabilità. Il progetto CAVES è un progetto che porta in grotta gli astronauti per ricreare un ambiente e delle situazioni che sono critiche e molto simili a quello che loro troveranno nello spazio, per fare in modo che abbiano un'esperienza simile a quelle che avevano poi nel volo shuttle, un volo di corta durata, in un gruppo che è molto simile a quello nel quale saranno durante i voli spaziali, sulla stazione spaziale, e per imparare a lavorare insieme in modo efficiente e sicuro. Molto in breve.
Sono solo astronauti che partecipano o anche... Altri partecipanti che non sono destinati al volo spaziale?
Scienziati, tecnici?
Allora, nel corso come partecipanti ci sono astronauti. Quest'anno in realtà ci sarà anche una persona che, Eurocom, cioè una persona che di solito si occupa di parlare con gli astronauti durante le missioni ISS. Però il corso è creato per astronauti. Poi, ovviamente, nel gruppo ci sono anche delle persone che sono persone di supporto, che sono scienziati e che sono speleologi e tecnici, ma queste sono persone che fanno supporto. Quindi adesso il corso è creato per astronauti. Non è detto che in futuro non ci siano anche altre persone che lavorano nell'ambiente di supporto a terra, ma per ora sono gli astronauti.
Perfetto, io ero curioso e mi sono chiesto, penso di avere già avuto parzialmente una risposta, ma perché proprio l'ambiente della grotta può essere un buon simulatore dei problemi e dell'ambiente spaziale?
È una domanda che fanno tutti. La grotta è un ambiente alieno, intanto. Sì, no, la fanno tutti perché effettivamente sembra strano, però la grotta è un ambiente alieno, ma un ambiente alieno che riproduce molti degli stress che sono tipici anche dei voli spaziali. Intanto non si può sopravvivere in grotta senza perlomeno l'ausilio di luci. Tutti sapete che sulla stazione spaziale c'è il buio ogni 90 minuti c'è un'alternanza di buio e luce, quindi gli astronauti vivono comunque sotto costante luce artificiale. In grotta non ci sono odori, c'è una deprivazione sensoriale, si è confinati in un ambiente chiuso, chiaramente isolati dal resto del mondo, le comunicazioni sono limitate. Ci sono moltissime similitudini dal punto di vista ambientale. Poi muoversi in grotta effettivamente è molto simile a muoversi in attività extraveicolare. Magari Francesco dici due cose su questo?
Sì, diciamo che quello dell'attività extraveicolare è una delle similitudini, analogie abbastanza importanti, in quanto la grotta appunto ha un ambiente tridimensionale, cioè dovete immaginare, noi siamo abituati a muoverci in un ambiente dove c'è un pavimento, no? Quindi c'è ben definito alto, basso, mentre in grotta ci si muove su dei canyon, passaggi verticali, pozzi, dove si utilizzano molto spesso delle corde, quindi se non ci si aggancia con delle tecniche, dei protocolli di sicurezza, si rischia di precipitare o comunque di perdere degli oggetti che si hanno anche se non sono attaccati a voi stessi. La stessa cosa succede nelle camminate spaziali, dove gli astronauti devono comunque agganciarsi con delle longe che sono esattamente, sostanzialmente hanno la stessa funzione di quelle che usiamo in grotta, che verranno poi nel corso case, che devono agganciare per evitare in questo caso di allontanarsi dalla stazione e non poter più tornare indietro appunto per la mancanza di gravità. E si devono anche muovere in questo ambiente che è tridimensionale come le pareti della stazione spaziale, evitando certe zone, facendo molta attenzione a non urtare, non danneggiare apparati, così come accade in grotta, bisogna fare molta attenzione muovendo su queste pareti per non avere problemi tecnici o danneggiare qualcosa. Quindi ci sono dei protocolli di sicurezza, delle procedure che poi si assomigliano molto, anzi le abbiamo studiate apposta in modo che siano molto simili. Quindi questa dell'attività è uno dei punti forti.
Poi le attività scientifiche, anche quelle le abbiamo create per fare in modo che gli astronauti dovessero fare delle attività, ma poi si siamo resi conto che tutto quello che noi gli facciamo fare, gli astronauti dicono ma questo in realtà lo facciamo anche sulla stazione spaziale, lo stesso protocollo, sono molto simili. Infatti lo scorso anno nel loro debriefing finale ci hanno detto che è il corso, tra i corsi se non il corso che più si avvicina a come analogo a quello che loro provano durante il loro missione spaziale, quindi
contenti. Beh, sicuramente una bella soddisfazione, ma anche la consapevolezza che il lavoro, insomma, è davvero utile, davvero riesce a ricreare le condizioni che loro poi troveranno a loro volta nello spazio.
E soprattutto ci sono rischi veri, una cosa che sembra, cioè, chiaramente è controllato il rischio, perché noi facciamo delle analisi di rischi molto dettagliate, però il fatto di provarsi veramente a dover fare attenzione quello che fanno, dicono la stessa cosa che succede quando facciamo una camminata spaziale: se non fai attenzione, fai degli errori e ti fai male, e rischi di farti male sul serio. Una cosa che effettivamente anche io ed è un ottimo insegnamento.
Ecco, parlando di caves, si descrive spesso l'ambiente delle grotte come un ambiente alieno, ma oltre ad addestrare gli astronauti fate anche ricerca scientifica. L'abbiamo visto per esempio nei bellissimi video sulle vostre avventure. Potete descriverci un po' che tipo di ricerche conducete, su quali discipline scientifiche?
Quali discipline scientifiche? Un po' di tutto. In realtà anche questa è un'analogia, perché gli astronauti chiaramente fanno sulla stazione spaziale delle ricerche, cioè aiutano gli scienziati nel campo della chimica, fisica, biologia, eccetera. E in grotta, cioè la grotta si presta anche molto a fare tutti questi tipi di ricerca. Quindi noi facciamo ricerca sull'ambiente stesso, quindi livelli di CO2 che tra l'altro sono molto simili a quelle che trovano sulla stazione spaziale, umidità, eccetera, delle cose tipo la microbiologia, quindi analisi microbiologiche del suolo, dell'aria, dell'acqua e delle rocce, così anche la biologia, che per fortuna non è analogo a quello che hanno nello spazio, perché chiaramente lì non, meglio che non ci siano degli animaletti come artropodi in giro per la stazione. In grotta chiaramente questi ci sono, c'è vita in grotta che noi studiamo, che tra l'altro ha portato anche alla scoperta l'anno scorso di una specie nuova per la scienza, cioè campionata proprio dagli astronauti stessi. E gli astronauti in realtà capiscono che quello che fanno in grotta è un vero aiuto per lo scienziato, cioè loro sono il braccio operativo di uno scienziato che ha inventato queste diavolerie praticamente.
Ma dicevate del ruolo dell'insegnamento appunto per sopravvivere, non solo sopravvivere ma anche abituarsi a operare in un ambiente diverso, quindi come analogo. Ma invece, siccome ad esempio Paolo Nespoli ha partecipato a una delle vostre attività dopo essere già stato nello spazio, che cosa magari vi ha insegnato lui o altri astronauti che hanno partecipato dopo aver già avuto esperienza nello spazio? Qual è stato il loro apporto?
E non è tanto quello che hanno insegnato a noi, diciamo che quello che insegna a noi e a magari mettere in luce un pochino di più una delle analogie alle quali non abbiamo pensato prima, oppure a cambiare una procedura piuttosto che un'altra. Però quello che è importante è quello che insegnano a quelli che non hanno ancora volato, perché una delle degli insegnamenti fondamentali è quello di riuscire a passare ai rookies, cioè ai novellini, quelle che sono le esperienze, quelle che sono le, no, a parte le analogie con la grotta, ma quelle che sono delle tecniche che hanno funzionato di lavoro di gruppo, quella di condividere anche aneddoti, tutto sommato, su quella che è la vita sulla stazione spaziale e su quelle sono cose che funzionano quando c'è nello spazio, quelle che sono cose che non funzionano. E anche in questo ci sono moltissime analogie. La sera, una delle cose che gli astronauti devono fare è venirsi a discutere su quello che è successo durante la giornata per imparare dai propri errori. E durante queste discussioni hanno l'opportunità di condividere moltissime delle loro esperienze. Tra l'altro questo è anche l'unico corso nel quale ci sono tutti gli astronauti, o tutti, diciamo, gli astronauti che rappresentano tutte le agenzie internazionali. I russi di solito non ci sono, gli altri corsi di questo genere che vengono fatti dalla NASA o da altre agenzie, quindi è un'opportunità per loro molto molto forte. Poi a noi chiaramente ogni volta che vediamo, come diceva Cesco prima, ogni volta che vediamo che loro trovano delle analogie, ma delle cose anche sciocche, noi ne facciamo un tesoro e poi cerchiamo di modificare il corso in modo da sfruttarle e da ripresentarsi
evidenziarle. Quanto tempo dura una spedizione normalmente?
La spedizione in grotta dura 6 giorni, però il corso dura 12 giorni perché nei primi 6 giorni c'è tutta la fase di preparazione e di addestramento. Chiaramente devono imparare a muoversi, a fare ricerca scientifica, quindi hanno bisogno di questa fase, che poi è molto simile anche comunque a quello che succede per i voli spaziali.
Certo.
Sempre per quanto riguarda le dinamiche di gruppo, che a me affascinano moltissimo, anche perché personalmente lavoro in un ambiente internazionale, è uno dei plus di questo tipo di occupazioni con colleghi di varie provenienze, è proprio lo scambio culturale, l'approccio ai problemi. Mi chiedevo come la ricchezza multinazionale del team di astronauti e anche di istruttori che lavorano al progetto CAVES funziona, quali sono le dinamiche e quali sono lo scambio di esperienze o di punti di vista che possono arrivare da questi apporti di tipo differente?
Beh, intanto il corso ha questo come obiettivo, quindi quello di migliorare le dinamiche del gruppo. Però effettivamente, come dici, ci sono moltissimi gruppi diversi, sono io ho il gruppo logistico, il gruppo scientifico, il gruppo tecnico, però in realtà nel gruppo nostro di supporto, una delle cose fondamentali, ed è che anche nel simulatore di quello che dovranno essere poi i voli su Marte, ognuna delle persone che lavorano con noi sono sia speleologi che scienziati, che magari esperti video, piuttosto che magari tecnici operativi. Questa multidisciplinarità è una cosa eccezionale. Poi ci sono gruppi diversi, ma ci sono culture diverse, ma non soltanto perché c'è l'americano, c'è il russo e c'è il giapponese. Ci sono anche i piloti rispetto magari agli scienziati. E vedere come, ad esempio, è molto divertente vedere come se dai allo scienziato il compito di fare una ricerca di microbiologia, ti trova magari degli elementi interessanti. Lo dai al pilota è più difficile perché devi insegnargli come campionare. Questi scambi e vedere anche come persone che hanno modelli diversi di leadership, di comunicazione, funzionano, ti arricchiscono. E poi una cosa divertente è vedere come il mondo della speleologia, che è molto diverso dal mondo dell'astronautica, si mescola molto bene. Magari diamo anche loro di dare a Cesco e a io di dare loro impressioni sulle dinamiche che si creano in questi.
Beh, sicuramente la grotta è un, a differenza magari di altri tipi di ambienti dove si possono fare anche esplorazioni, comunque attività estreme, come per esempio ovviamente l'alpinismo, no? È un ambiente dove in realtà si lavora in gruppo necessariamente, cioè si muove in gruppi che si aiutano, ognuno ha un suo ruolo nell'attività di esplorazione, come di rilievo, di documentazione, eccetera. Quindi sicuramente si creano dei gruppi molto forti, cioè che fortificano magari anche smussano in un certo senso le differenze che possono essere culturali nel caso del appunto di un giapponese, di un russo, di un americano o di un italiano, ma possono anche esaltare, diciamo, le certe qualità che magari non possono essere specifiche di alcune persone. Quindi si crea un sia nello staff sia negli astronauti, si crea un grosso senso di lavoro di squadra che si sente, perché poi anche cioè, veramente non c'è modo di uscirne da questo lavoro di squadra. Quindi alla fine tutti, nel giro già del primo giorno di adattamento, lavorano insieme come se fossero veramente un corpo unico che ha le sue varie funzioni. Questo è normale per gli speleologi, cioè questa è una caratteristica degli speleologi che noi di fatto aspettiamo gli astronauti, la prendono automaticamente nel momento in cui loro devono immedesimarsi in questo lavoro.
Cioè, tra l'altro è una cosa buffissima che non c'entra quasi nulla col corso, però se volete in questa riunione per questo corso io gestisco il corso, io e Cesco lavorano con me come Alessandro per il corso. Due mesi fa ero in spedizione con Cesco era il capo spedizione e io facevo da sgamina. Due settimane fa io ho organizzato un corso di speleologia per i suoi studenti e io sono andata a fare le pulizie, quindi si creano queste dinamiche nel quale, cioè, ognuno fa quello che deve fare, insomma, e questo secondo me è un'ottima cosa. E nessuno, nel momento in cui cambia ruolo, lo mette in dubbio.
Sì, cioè, in realtà è vero che sono culture diverse, persone diverse, giapponese, russo, americano, sembra una barzelletta in realtà. Comunque, la lingua delle grotte, diciamo, è universale, cioè, l'esplorare una grotta è uguale in tutti i paesi del mondo, non esistono modi diversi, molto differenti, diciamo. E quindi alla fine loro, cioè, noi dobbiamo insegnare una lingua che è quella di andare in piena sicurezza in una grotta, svolgere delle ricerche scientifiche che sono anche queste uguali in tutte le parti del mondo, e si crea un'unità di gruppo, un senso di gruppo anche per questo. Io sono molto contento in generale, perché una cosa che noi stiamo riuscendo ad insegnare molto a questi ragazzi, chiamiamoli ragazzi, questi astronauti, è la passione per le grotte. Il fatto che noi abbiamo un gruppo di lavoro ormai affiatato, perché da 3 anni che siamo insieme, che lavoriamo su questo progetto, con delle persone che anche fuori da questo corso in realtà fanno attività insieme molto spesso, anche in posti strani come Venezuela, eccetera, ha creato un gruppo molto unito che riesce a trasmettere la passione e la conoscenza delle grotte. E si vede che questi astronauti apprezzano molto e tornano a casa, diciamo, un po' innamorati, no? Delle grotte,
non di noi,
del mondo speleologico. Quindi è molto bello questo.
Ecco, proprio a proposito del contesto internazionale, quali sono stati gli aspetti più critici e i più positivi dell'operare in un ambiente alieno, diciamo, come quello della grotta, con un team così fortemente internazionale, con dei team?
Ma allora, intanto io posso rispondere quali sono alcuni degli aspetti più difficili, ma non è soltanto perché è internazionale, e perché sono astronauti, che è cercare di fare l'analisi dei rischi, cercare di coprire questioni assicurative, cercare di essere sicuri che tutto è preparato per persone che non sono abituate a questi ambienti, anche perché sono persone che veramente vengono da un ambiente molto diverso. Non è facile preparare tutto con delle agenzie internazionali che non sanno che cos'è la speleologia, che fanno delle domande per cercare di mandare i loro astronauti in un ambiente che è sicuro e che è utile. Di preparare tutto questo era stato l'aspetto più critico e più difficile per me, perlomeno, credo. Quello che è il più positivo, secondo me, è non tanto che ci siano tante nazioni di tipo diverso, perché questo, vabbè, per me perlomeno è normale, nell'ambiente in cui lavoro, ma è stato veramente vedere come due mondi molto diversi, come l'astronautica e l'astrologia, si sono messi insieme. E come ci sono delle conversazioni molto molto positive tra i due gruppi, e sono abituata a vedere quasi tutti tutte le persone che incontro hanno un rapporto quasi di rispetto e di ammirazione per gli astronauti, e gli astronauti hanno un rapporto di rispetto e ammirazione per le persone con cui lavorano, che sono speleologi e scienziati, che sono esploratori veri, esploratori che fanno esplorazione tutti i giorni. Quindi questo, secondo me, per me è stato l'aspetto più importante.
Avete detto di avere anche degli Eurocom adesso, che scendono proprio in grotta, però.
Quest'anno, beh, non è ancora completamente deciso, ma quest'anno ci sarà Antonio Fortunato, che è il capo del Eurocom, e che lo scorso anno è venuto a gestire i debriefing, come di solito gestire i debriefing per voli spaziali, è venuto a gestire i nostri debriefing. Quest'anno verrà come KCOM.
Ah, quindi avete, era la mia domanda successiva, avete un controllo missione, avete un
beh, diciamo che abbiamo un controllo missione molto limitato, abbiamo un cavo telefonico con due comunicazioni al giorno, con l'interno della grotta, c'è un CaveCom, c'è una responsabile delle operazioni scientifiche, che è Laura Sanna, che è anche una delle scienziate che lavorano con noi, e il CaveCom quest'anno sarà anche il Mission Director. Di solito io, nonostante fossi in grotta con gli astronauti, funzionavo un po' anche da Mission Director, perché le decisioni sui cambiamenti di missione li prendevo io in grotta, passando attraverso la comunicazione esterna. Quest'anno speranno fatti direttamente da Antonio all'esterno. Molto probabilmente cercheremo di portarlo in grotta il primo giorno per fargli vedere tutto quello che gli astronauti fanno, perché il primo giorno è ancora un giorno un pochino di educazione, se vuoi. Però in generale sarà all'esterno durante la missione.
Marco, se stai parlando sei...
Non ti sentiamo, Marco.
Sei mutato.
Chiedo scusa, adesso dovrebbe essere meglio. Avevo visto nella prima edizione di Caves che aveva partecipato anche l'ex comandante della stazione spaziale Mike Fink, che noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere personalmente, ma in realtà non è tanto questo che volevo dire, quanto che Fink fa parte dell'Agenzia Spaziale Americana, la NASA, e mi chiedevo quindi se, come dire, questo programma è offerto anche alle altre agenzie spaziali e non solo agli astronauti dell'ESA, e soprattutto se questi astronauti di altre agenzie spaziali poi ritengono di avere ricevuto da CAVES qualcosa in più che nel loro programma di addestramento originale non era presente, perché credo che CAVES sia in senso assoluto rispetto ai vari programmi di addestramento degli astronauti una sorta di novità, qualcosa di molto recente. Quindi questa era un po' la mia curiosità, l'impatto e l'eventuale interesse di altre agenzie a collaborare oppure a organizzare a loro volta un'esperienza simile per i loro astronauti.
Allora, questo CASE fa parte di una serie di corsi che sono stati definiti necessari per preparare gli astronauti a fare voli di lunga durata. Corsi che fanno parte di questa categoria sono anche NOLS, che viene fatto dalla NASA, piuttosto che l'addestramento di sopravvivenza invernale fatto dai russi. Quindi è il nostro corso di sopravvivenza anche. Comunque sono corsi della stessa categoria. Il vantaggio di CASE è che è l'unico tra questi corsi che a tutte le agenzie internazionali, è aperto a tutte le agenzie internazionali, vengono invitati tutti, chiaramente ogni anno. Negli altri corsi questo non succede. Un altro corso che non è della stessa tipologia, ma in realtà è molto più simile a CASE di altri corsi tipo NOLS, è NIMO, questa esperienza nella base sottomarina Aquarius, che però non ha gli stessi obiettivi, ma che in realtà è molto più simile a CAVES di molti altri corsi. CAVES e NIMO sono molto simili perché sono degli analoghi spaziali. NIMO ha obiettivi diversi, tecnologici, anche di ricerche operazionali tecnologiche, che sono molto più forti di quelli che noi abbiamo CAVES. Però gli astronauti che hanno partecipato finora a CAVES trovano che CAVES è molto più analogo dal punto di vista dell'isolamento, ad esempio, perché a NIMO sono sott'acqua ed è un analogo eccezionale, però effettivamente tornare in superficie, per tornare in superficie è sufficiente comunque fare una decompressione, ma si è circondati da moltissime persone comunque durante l'attività di NIMO, mentre in CASE si esce dal mondo esterno, quindi si rimane veramente isolati dal resto del mondo, con quelle persone con le quali si sta condividendo la, come si dice? Vai, comunque, con le quali si sta vivendo. Quindi non ci sono dei grossi paragoni, però non mi piace neanche fare paragoni perché ognuno ha delle caratteristiche proprie. Quello che è vero è che chi ha partecipato finora ha richiesto di continuare a fare questo corso per gli astronauti futuri perché l'hanno considerato molto valido.
Ecco, prima parlavi degli inviti che fate alle agenzie spaziali per questi corsi. Con quali criteri vengono scelti gli astronauti che parteciperanno?
Non scegliamo... Chi li sceglie? Sì, li sceglie ogni agenzia. Ogni anno noi diamo la disponibilità per 5 posizioni diverse, perché noi comunque un anno ne abbiamo date 4. 5 posizioni diverse perché abbiamo un astronauta nostro ESA e sono le agenzie internazionali che li nominano e il board che definisce poi alla fine chi sono le nomine o che comunque si mette d'accordo alla fine è lo stesso nel quale vengono nominati gli astronauti per i voli sulla ISS, però è ogni agenzia che li nomina, poi si comunicano all'interno del Multilateral Cooperation Panel.
Mike, ci sei?
Ci sono, ho fatto lo stesso errore di Marco di prima. Stavo cliccando le immagini e allora volevo togliere il click ripetuto. Dicevi che NIMO era più una questione di ricerca tecnologica, però anche voi fate qualcosa di tecnologico? Ho visto uno dei tweet sul vostro account Twitter che parlava di piattaforme inerziali per l'orientamento. Come vi orientate? Avete soltanto tecniche di speleologia, ovviamente comuni, nel senso tradizionali della speleologia? O avete qualcosa di nuovo?
Facciamo questo, la facciamo rispondere almeno inizialmente a Cestola.
Sostanzialmente, quando si è cominciato a disegnare le attività del corso, si è presa l'occasione per dire testiamo delle tecnologie nuove che possano essere utili effettivamente alla speleologia, dato che è un corso in un ambiente di grotta, proviamo delle tecnologie che siano veramente innovative per la speleologia. Quindi per esempio abbiamo testato un nuovo sistema di comunicazione radio che funziona attraverso la massa rocciosa, si chiama Fibra, prodotto dalla Siemens. È un sistema a onde lunghe che stiamo testando ogni anno e funziona bene con alcuni miglioramenti. Quest'anno forse testeremo degli altri sistemi di comunicazione radio sotterranee, X-Ferra russi, questi sono russi. Abbiamo testato dei nuovi sistemi di rilievo, quindi strumenti tipo il K-Sniper, che sono dei laser che inglobano anche dei sistemi tipo bussola, inclinazione per creare delle poligonali in modo veloce, raggiere, splay shots, quindi per costruire un 3D della grotta. E adesso appunto l'ultima, diciamo, novità che si vorrebbe sviluppare è questo dei sistemi inerziali che siamo già in fase di discussione e di sviluppo con alcuni speleologi italiani che si stanno occupando di questo aspetto e poi vedremo, insomma abbiamo anche altre idee. Tutto quello che è tecnologicamente avanzato per la speleologia per poi fornire uno strumento valido per quello che è l'esplorazione speleologica, noi cerchiamo di provarlo e metterlo in opera, insomma.
Sì, diciamo che quello di cui ho fatto il Twitter l'altro giorno è questo sistema inerziale in fase di sviluppo, però è una cosa molto simile estesa a quello che sta facendo Google Tango, che è molto promettente, tra l'altro, perché Google Tango sta effettivamente un prodotto che dovrebbe analizzare l'ambiente esterno e produrre delle visualizzazioni anche dell'ambiente esterno. Quindi questa è una cosa molto utile in grotta, perché chiaramente non ci sono sistemi di navigazione vere e proprie in grotta e fare un rilievo della grotta occupa molto tempo. Quindi velocizzare questo è molto interessante. Però se ci si pensa, quando uno dovesse muoversi su grotte su Marte, sarebbe interessante avere quello che nel famosissimo Prometheus erano queste palline che venivano lanciate dicendo vai e rileva la grotta. Insomma, noi non arriviamo a questo, però cerchiamo di avvicinarci.
Ho capito, non, non ho visto Prometheus, ma ho colto l'immagine della fantascienza.
Per oggi, quando ho visto Prometheus, hanno detto lo vogliamo anche noi.
ma le grotte che utilizzate per le spedizioni sono, ovviamente per gli astronauti sono nuove, ma sono conosciute, lo fate in grotte che sono già state esplorate molte volte o è frontiera?
Ogni grotta, anche se esplorata, non è mai stata esplorata fino in fondo, quindi questo probabilmente lo deve dire più l'esploratore famosissimo che ho di fianco, però insomma...
Diciamo che tanto la grotta non è mai definito quando è che è finita, dipende moltissimo da chi ci ha lavorato, chi ha fatto esplorazione e quanto oltre si è spinto, insomma. Quindi diciamo che c'è la possibilità sempre di fare esplorazione vera in qualsiasi grotta, e ce ne sono moltissime in Italia dove attualmente si fa esplorazione vera. Nel caso degli astronauti ovviamente è controllata la cosa, nel senso che noi non possiamo mandarli allo sbaraglio in posti troppo pericolosi o quindi c'è un controllo, però tuttavia loro non sanno assolutamente nulla di quella grotta, a parte quello che gli hanno comunicato la spedizione precedente. Quindi per loro è una scoperta, ogni passo che loro fanno avanti è una scoperta che loro devono documentare e riportare all'esterno. Quindi la risposta è la grotta, sicuramente c'è moltissimo ancora da esplorare, dove mandiamo gli astronauti noi in parte già sappiamo cosa c'è, ma per loro è assolutamente sconosciuto.
Quello che è bello è che effettivamente l'esperienza, cioè anche per me tra l'altro è sconosciuta, perché se qualcuno ci è andato io non ci sono andato, e ogni volta che uno ci va effettivamente è nuovo, quindi è interessante. Anche per me è interessante, perché io li seguo, non posso andare in prima esplorazione, però per me è tutto nuovo.
Bene, vi opzioniamo magari per sapere com'è andata l'edizione di quest'anno. Quando scendete?
L'edizione di quest'anno è dal 7 al 20 di settembre. Saremo in grotta dal 10, vabbè, insomma, quasi gli ultimi 6 giorni, quindi... Nella seconda settimana di settembre, tra la seconda e terza settimana di settembre siamo in grotta.
Ah, contiamo sul fatto che anche i nostri ascoltatori cominceranno a pungolarci chiedendo di sapere qualcosa in più e magari ci diamo appuntamento per l'autunno.
Vabbè, comunque possono seguirci perché noi pubblichiamo video tutti i giorni,
Sì, ma sono un po' pigri i nostri ascoltatori, seguono noi. No, diamo effettivamente, è un buono spunto, diamo i riferimenti per seguire Caves. Allora, c'era l'account Twitter, c'è il sito ufficiale, diteli voi che sicuramente li conoscete.
C'è l'account Twitter ESA Caves, c'è il blog dell'ESA che è blogs.esaint.caves e c'è www.esaint.caves, quindi di lì poi si trova tutto.
Io in particolare consiglio molto di vedere i video perché non solo sono interessanti e spettacolari, ma sono anche divertenti.
Vero, vero. Abbiamo due operatori video, abbiamo degli operatori video che sono eccezionali e anche loro sono divertenti. Consiglierei anche di vedere loro, tra l'altro.
Bene, grazie allora di essere stati con noi oggi.
Grazie a voi.
Ciao.
Grazie ancora.
Grazie. E buon lavoro.
Grazie,
grazie anche alla persona nascosta che non mi ricordo.
Il nostro socio Isa.
Sì, che anche lui è molto divertente, lo consiglio anche lui.
Siamo tutti così in questa associazione.
Ma anche qua comunque. Grazie mille, ciao.
Rieccoci nuovamente nello studio dopo aver ascoltato l'interessantissima intervista al Team Caves, che ancora ringraziamo, ed è il momento di dare lettura di tutte le news che ci siamo preparate. Direi proprio che la prima, la più importante, è quella che riguarda il lancio della missione Blue Dot, che vede protagonista l'astronauta ESA di nazionalità tedesca Alexander Gerst. È infatti cominciata ieri, 28 maggio, alle 21:57 ora europea estiva, la missione Blue Dot, che come dicevo vede coinvolto l'astronauta tedesco Alexander Gerst, che insieme ai suoi due compagni di viaggio, che sono il comandante russo Maxim Surayev e l'astronauta della NASA Gregory Wright Wiseman, è partito dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan sulla capsula Soyuz TMA-13M ed è attraccato al modulo Rasvet circa 6 ore dopo il lancio, quando erano l'1:48 del mattino di oggi che stiamo registrando, cioè del 29 maggio. È così iniziata una missione di lunga durata, l'ennesima sponsorizzata dall'Agenzia Spaziale Europea, a un anno esatto dall'inizio della precedente, la missione Volare, che aveva visto protagonista l'ormai famosissimissimo astronauta italiano Luca Parmitano, che proprio ieri sera, poi in seguito al lancio, ha dato vita a un interessante, ancorché sfortunato dal punto di vista audio, Hangout Live. Ci dispiace un po' perché Luca ha sempre un sacco di cose interessanti da dire, ma purtroppo la parte audio ha reso un pochino difficile capire alcuni dei passaggi. Va bene, c'è sempre margine per miglioramenti, facciamo un in bocca al lupo anche ai colleghi di ESA che si occupano di divulgazione. I tre membri dell'equipaggio della Soyuz TMA-13M hanno ricevuto il benvenuto sulla Stazione Spaziale Internazionale dagli altri tre astronauti che erano già presenti, che sono Steve Swanson della NASA, Alexander Skvortsov, scusate, e Oleg Artemiev, entrambi dell'Agenzia Spaziale Russa. Durante i 166 giorni della missione dell'astronauta europeo, che è stata battezzata in onore di un guru, in qualche modo, come Carl Sagan, e della descrizione che lui stesso diede della Terra quando venne ripresa dalla sonda Voyager a 6 miliardi di chilometri di distanza, e appunto la definì come un pallido puntino blu, un pale blue dot, vedrà, oltre a numerosi esperimenti scientifici pianificati, anche l'attracco dell'ultimo cargo europeo della serie ATV, l'ATV 5 Georges Lemaître, e che avverrà il prossimo 25 luglio. Si svolgerà anche un'attività extraveicolare pianificata, e tra l'altro durante questa spedizione, la spedizione 40, sono 4 le attività extraveicolari pianificate. 2 verranno svolte dai cosmonauti di nazionalità russa, Svortsov e Artemiev, e una dagli astronauti Swanson e Wiseman, e sicuramente almeno una dalla coppia Gerst-Wiseman. Quindi ancora una volta un europeo, dopo Luca Parmitano, avrà l'opportunità di passeggiare nello spazio, veramente un'esperienza magnifica. Un'ulteriore attività extraveicolare, sempre da parte di Wiseman e Gerst, potrebbe rendersi necessaria per completare i lavori pianificati qualora non si arrivasse a conclusione con la prima. Sono molto contento di questa cosa, anche se devo dire che qui in Germania è stata presa con un po' di sordina. Mi aspettavo di vedere anche dentro ESOC un pochino più di seguito, invece forse complice l'ora tarda della pazienza, nemmeno il circuito interno di TV dava le immagini live, ce le siamo guardati da casa in streaming.
Era proprio una cosa che ti volevo chiedere, come magari era stata, come era vissuto
la reazione locale.
Però se mi dici così rimango,
sono rimasto abbastanza colpito perché ok, diciamo che non tutte le persone avranno la passione per l'astronautica, però almeno in seno ai centri ESA mi auguravo, almeno in ESOC, di vedere una risposta diversa, del tipo avere il canale disponibile sul circuito TV interno. Magari è stata una svista, magari alle 22 qualche cosa, siamo troppo pochi in servizio perché si sprecassero delle risorse per riprogrammare la selezione di canali interna, ma siccome avevamo, vuol dire, la TV privata tedesca indisponibile, che tra l'altro non ha coperto praticamente l'evento, e quindi tranne un breve trafiletto, quindi ci è rimasto solo il piacere di vedercela in streaming, quantomeno in alta definizione sulla rete interna di ESA. Spero che per Michael sia stata un'esperienza diversa, nel senso che spero che, essendo da lui il Columbus Control Center, qualcosa sia andato meglio. L'ESA comunque ha organizzato e ha invitato tutto lo staff a partecipare a un evento pubblico che sicuramente è stato organizzato a Colonia, ho visto un pochino di foto poi pubblicate su Facebook oggi, ma chiaramente farsi 2 ore di treno dopo il turno per andare fino a Colonia per me personalmente non era praticabile. Non ho poi visto quanta gente si era radunata nella zona dove era stato allestito il maxi schermo, magari più tardi daremo un'occhiata, però insomma, così come impressione, potrei sbagliarmi e vivere dentro una bolla, ma mi aspettavo qualcosa di più partecipativo.
Non so se avete notato che l'astronauta NASA Reid Wiseman, il compagno di equipaggio di Alexander Gerst, che tra l'altro
è diventato astronauta, è stato selezionato come astronauta nello stesso anno di Gerst e dei nostri Parmitano e Cristoforetti nel 2009, quindi entrambi per la prima volta vanno nello spazio in questa missione. Dicevo che Reid Wiseman ha cominciato a spammare sul suo account tweet per l'entusiasmo, postando delle bellissime sull'account Twitter, postando delle bellissime foto che ha già fatto dalla cupola o comunque guardando fuori dalla stazione spaziale. Ci sono molti di questi suoi tweet che si possono già vedere sul suo account. Insomma, si vede molto bene questo suo entusiasmo per essere nello spazio ormai, per aver coronato il suo sogno.
Accidenti.
Mi sembra comunque questo della Soyuz TMA-13M è abbastanza, diciamo, di quelli, non dico giocherelloni, però insomma molto comunicativi, molto così vogliosi di condividere la loro esperienza. E a noi appassionati non può che far piacere.
Assolutamente sì, anzi io mi chiedo come faranno a dormire nelle primissime notti, perché l'entusiasmo di essere in quell'ambiente e vedere coronati tanti anni di addestramento a me personalmente toglierebbe il sonno, poi probabilmente crollerei tipo svenimento dopo un paio di giorni per spossatezza, però è così. In ogni caso, chi non avesse avuto modo di seguire il lancio in streaming può trovare il link al video e nell'ottimo articolo di Matteo Carpentieri, che su Astronauti News ha commentato proprio l'inizio della missione Blue Dot, e ci sono anche una serie di link per chi vuole poi approfondire con altre fonti, compreso quello della discussione con cui stiamo commentando su forum astronautico, come sempre. Vediamo un po' che cosa c'è sulla nostra news docket. Passiamo da un lancio perfettamente riuscito a qualche problema successivo all'atterraggio della capsula Dragon, di cui ci parla però Paolo.
Si è concluso regolarmente il 18 maggio scorso, quindi del 2014, il rientro nell'atmosfera della Dragon CRS-3, la terza missione di rifornimento automatico della Stazione Spaziale Internazionale, gestita da SpaceX con la capsula prodotta da SpaceX, nell'ambito del programma della NASA per l'utilizzo di fornitori commerciali per questo tipo di missioni logistiche e poi più avanti eventualmente con equipaggi umani. La capsula è ammarrata come previsto nell'Oceano Pacifico ed è stata recuperata regolarmente. Solo che quando i tecnici di SpaceX l'hanno aperta per accedere al carico, ricordiamo che in questa missione la Dragon ha riportato a terra circa 1600 kg di materiale e attrezzature, si sono accorti che c'erano delle infiltrazioni d'acqua marina nella capsula. Ahimè, questa non è stata la prima occasione. Già in un altro dei tre lanci dell'inizio di questo contratto commerciale, cioè dei voli commerciali verso la stazione spaziale della Dragon, c'erano state delle altre infiltrazioni di acqua che avevano causato un danno parziale, lo spegnimento del sistema di alimentazione del freezer di bordo che conteneva i campioni biologici deperibili, che però non avevano causato serie ripercussioni sull'utilizzabilità di questi campioni. In questo caso, pur essendoci stata questa infiltrazione d'acqua, non sono stati riscontrati per il momento danni né ai campioni deperibili, quindi soprattutto campioni biologici riportati allo spazio per l'analisi a terra, né alle altre attrezzature riportate in questo rientro. Dopo il recupero, la SpaceX ha provveduto a restituire alla NASA tempestivamente, credo nel giro di poco meno di un giorno, proprio questi campioni che devono essere riportati rapidamente per l'esame in laboratorio, quindi i campioni biologici deperibili. E successivamente, qualche giorno dopo, due o tre giorni dopo, è stato completato anche lo scarico del materiale rimanente e la consegna alla NASA. Dopo l'ammaraggio nell'Oceano Pacifico è stata trasportata a bordo di una nave nel porto di Long Beach in California la capsula, e poi dopo, dicevamo, il trasporto del materiale deperibile, dopo l'estrazione del materiale deperibile, la capsula è stata poi portata allo stabilimento in Texas di SpaceX a McGregor, dove poi sono iniziate le analisi di routine post volo, e naturalmente anche in questo caso è iniziata anche l'analisi di cosa possa essere successo in questo caso e cosa possa aver creato queste infiltrazioni. SpaceX non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali su questo incidente, mentre la NASA ha fatto notare appunto che per il momento non si rilevano danni particolari al materiale riportato a terra. Però la NASA ha chiesto spiegazioni, chiarimenti e soprattutto maggiori informazioni tecniche su quanto è accaduto, e naturalmente immagino che SpaceX stia ancora investigando, e soprattutto quali misure correttive, quali provvedimenti l'azienda aerospaziale californiana intende prendere perché episodi del genere non si verifichino in futuro. Infatti la NASA subordinerà l'autorizzazione al prossimo, quindi sarà il quarto dei 12 lanci commerciali di questo contratto del valore di circa 1 miliardo e 600 milioni di dollari, subordinerà l'autorizzazione al lancio al fatto che la NASA potrà dare questa assicurazione, quando questa autorizzazione, quando arriveranno l'elenco delle misure correttive che SpaceX intende prendere per evitare il ripetersi di questi incidenti. Possono essere varie le fonti di ingresso di questa acqua marina. In un primo momento si era pensato che fossero che si trattasse di dell'acqua riportata a terra da alcuni test effettuati sulla famosa tuta da attività extraveicolare utilizzata da Luca Parmitano durante la passeggiata spaziale in cui si era ritrovato l'acqua nel casco. Ma la sacca con questi campioni di acqua è stata ritrovata intatta, senza perdite, all'interno della Dragon, e quindi la causa dell'infiltrazione è diversa. E dicevamo che la causa di questa infiltrazione può essere stata, per esempio, una non perfetta tenuta stagna del portello, oppure quest'acqua può essere entrata dalle valvole di cui dispone questa capsula. Le capsule con equipaggio, fin dai tempi delle Mercury, Gemini e Apollo, dispongono, ma anche le Soyuz ce l'hanno, di una valvola di equalizzazione della pressione che durante la discesa riesce a portare, fa portare la pressione esterna e interna, che sono diverse, quella dell'ambiente in cui sta scendendo la capsula appesa al paracadute, e la pressione interna mantenuta dal sistema di condizionamento di supporto vitale di bordo, che sono diverse. Quindi questa valvola consente che si uniformino queste pressioni. Ma naturalmente un'apertura come una valvola può far entrare anche dell'acqua, e la probabilità che quest'acqua entri e quindi causi un'infiltrazione aumenta se, come è avvenuto in questo caso, il mare non sia proprio calmo e la capsula rimanga per molto tempo in mare prima dell'arrivo delle squadre di recupero, come è accaduto proprio in questa occasione. Sembra che la Dragon nell'oceano sia rimasta ad attendere l'arrivo della squadra di soccorso per 11 ore, e effettivamente muovendosi per il mare agitato può essere entrata dell'acqua da questa valvola, da queste valvole che possono esserci nella capsula. Le inchieste successive accerteranno che cosa sarà accaduto, e dovremo saperlo relativamente breve.
Mentre Paolo parlavi di... E la riprendo per dirti che mentre parlavi è arrivata un'email di SpaceX che questa sera alle 7 di sera ora del Pacifico americana, quindi praticamente, se non ho fatto male i conti, equivale alle 3 del mattino italiane, ci sarà la unveiling della Dragon versione 2. Dice: unitevi a noi per l'unveiling della Dragon versione 2. La nuova capsula di nuova generazione di SpaceX è progettata per portare astronauti nello spazio. SpaceX trasmetterà in webcast l'evento direttamente dalla fabbrica allo stato dell'arte di Hawthorne in California. Quindi Se qualcuno dei nostri ascoltatori in diretta fa in tempo a sintonizzarsi e soffre di un po' di insonnia, potrebbe essere un insolito spettacolo che magari commenteremo nel prossimo episodio.
Sicuramente.
Non so se mi sono perso io le mail o era già stata segnalata questa cosa oppure sarà una sorta di sorpresa. Sicuramente la stampa sarà stata invitata.
L'evento dovrebbe verificarsi nelle prime ore del mattino di domani, quindi sì. 30 maggio nostro intorno alle 4 del mattino.
Ma sì, io avevo visto un tweet da qualche account questa cosa, quindi non è che mi coglie di sorpresa, diciamo. Sono curiosissimo di vedere cosa ci sveleranno.
Esatto. E allora Paolo ci ha parlato di qualche potenziale piccolo intoppo con la capsula Dragon. In attesa delle risultanze degli studi, insomma delle inchieste su questo fenomeno delle infiltrazioni d'acqua, c'è qualcun altro che ha invece imparato, o almeno gli è stato dato il mezzo di ripararsi da sé. Parliamo del braccio robotico della stazione, ma per capirne qualcosa in più chiediamo al nostro Riccardo, che si è fatto carico di approfondire l'argomento per noi.
L'abbiamo sbandierato mille volte che questo Dexter, cioè questa appendice che viene agganciata all'estremità del braccio robotico, tra le varie funzioni per cui è stata progettata, per la riparazione di elementi di se stesso, della stazione stessa. Finalmente l'abbiamo visto in opera, diciamo concretamente, perché fino ad ora erano stati svolti chiaramente preliminari per vedere che tutto funzionasse regolarmente. Stavolta ha fatto, diciamo, la prima riparazione ufficiale. Si è trattato della sostituzione di un paio di telecamere che servono agli operatori del braccio robotico per poter guidare Dexter, perché insomma, come sapete, la stazione spaziale a parte cupola non è che abbia molti dal quale poter seguire quello che succede nel braccio. E se pensate che anche prima della cupola gli operatori potevano comunque effettuare tutte le operazioni con il braccio robotico, è facile intuire che il braccio stesso è disseminato di tante telecamere con le quali loro possono comandarlo. Ne sono state sostituite alcune telecamere del braccio, come dicevo prima, e sono anche stato sostituito un paio di telecamere su una di quelle piattaforme in cui sono stati vari pezzi di ricambio o pezzi, diciamo, guasti, non più utilizzabili della stazione spaziale. Questa operazione normalmente si sarebbe dovuta effettuare con una passeggiata extraveicolare, perché il braccio robotico sta all'esterno, invece con l'utilizzo di Dexter, questa mano robotica multi con tanti tool, con tanti attrezzi, che stiamo vedendo alcune immagini se ci state seguendo in diretta, è stato possibile farlo, diciamo, comodamente al caldo dentro la stazione spaziale. Diciamo che questo è uno delle tante cose che può fare questa fantastica opera di ingegneria, sempre dell'Agenzia Spaziale Canadese, che insomma già dall'epoca Shuttle si è specializzata nelle appendici robotiche utilizzate durante i voli Shuttle e tutt'oggi con insomma la stazione spaziale. E si presume che in un prossimo futuro con questo tipo di appendici pilotabili in remoto si possono anche tipo fare operazioni di rifornimento di satelliti, che non sarebbe una cosa malvagia, se pensate che lanciare un satellite ex novo ha un costo, invece riuscire a fare una specie di rifornimento in volo, tra virgolette, insomma, dal punto di vista
Mannaggia, la DSL del buon Riccardo ci sta tirando uno scherzo, perché l'ho visto. Ok, si è sdoppiato. Ti sei sdoppiato. È sempre un piacere vederti, eh?
Sì, non vediamo doppio, ma sentiamo.
Dove avete perso, tanto.
Che stavi parlando della possibilità eventualmente di autoriparare i satelliti.
Sì, chiudo rapidamente, di autoriparare i satelliti o rifornirli, che chiaramente se un satellite è a fine vita, magari per una mera questione di carburante, lanciare un satellite ex novo ha un costo, mentre se ci fosse la possibilità di fare un rifornimento in volo, se così lo vogliamo chiamare, insomma dal punto di vista del costi-benefici è di certo un rapporto migliore. quindi seguite l'account Twitter della CSA, della Canadian Space Agency, così potete insomma avere anche le immagini, il selfie di Dexter, perché ormai di selfie ormai ne abbiamo di tutte le di tutte le razze, e quindi vedremo con cosa ci riserverà il futuro dal punto di vista dell'operatività tramite bracci robotici.
Sembrerebbe che dopo che ti è morto il lower third le cose siano migliorate moltissimo con la tua connessione. Io volevo aggiungere solo una cosa, che la presenza di Dexter è sicuramente un'aggiunta a quello che è già un fantastico accessorio della Stazione Spaziale Internazionale, il suo braccio. Io, quando ho avuto il piacere di parlarne ad alcuni amici al Planetario di Lecco nel corso di alcune presentazioni, ho sempre sottolineato anche la capacità unica che ha questo braccio di muoversi, e lo vorrei ripetere solo perché magari all'ascolto ci sono tante persone che immaginano il braccio robotico un po' come la benna di cui sono dotate le ruspe, sostanzialmente, che ha sì una parte che potete considerare una mano, quella su cui vengono montati i vari utensili, ma l'altra è saldamente ancorata al corpo principale della ruspa. In realtà Dexter non funziona così, perché è una sorta di braccio doppio prensile che può letteralmente spostarsi, come se avesse trasformando una mano in un piede e un piede in una mano. È qualche cosa...
Marco, non Dexter, tutto il Canadarm.
Sì, scusami, hai ragione, assolutamente. Non Dexter, che è solo un terminale che si può agganciare al braccio. Quindi immaginate questo braccio che può, come dire, smontarsi le dita specializzate, che sarebbero il nostro Dexter, e poi camminare con il suo piede trattino mano lungo i vari punti di aggancio che sono stati distribuiti in maniera intelligente sulla stazione. Ma non solo, può anche agganciarsi, se non sbaglio, al carrellino che corre lungo il cosiddetto truss, cioè un grosso binario che è perpendicolare al corpo principale della stazione, se lo consideriamo da un punto di vista dei moduli abitati. E quindi lo trovo qualcosa di incredibile. Non so perché ancora non ci siano delle riprese, oppure se questa possibilità non è stata ancora sfruttata, ma sinceramente sarei curiosissimo di vedere una di quei video accelerati in cui si vede il braccio spostarsi, un time lapse con il braccio che si trasforma, insomma, da piede in mano, da mano in piede, e così via. Sarà l'ora tarda, ma mi si stanno dando la lingua. Spero di avervi trasmesso questa strana impressione che può dare vedere un braccio di qualche tonnellata muoversi lungo la stazione, come se fosse un grosso verme animato. Non lo so, io questa idea, questa fantasia nella mia testa. Va bene, e il momento, a questo punto siamo così al centro della puntata, nel mezzo della puntata, e mi pare giusto prendere un momento per fare anche un pochino, per ricapitolare un pochino la situazione delle donazioni, perché se noi possiamo essere qui a chiacchierare con voi online, se possiamo permetterci di tenere in piedi l'infrastruttura non solo di Astronauticast ma di tutte le attività collegate e sponsorizzate dall'associazione ISA, è grazie alla donazione di molti nostri ascoltatori che decidono o di effettuare un piccolo versamento sul nostro conto PayPal oppure di associarsi all'associazione. In effetti sono esattamente questi due i principali metodi con cui potete supportarci, se trovate piacere ad ascoltare le nostre chiacchiere una volta alla settimana e restare aggiornati, forse in maniera un po' scanzonata ma sicuramente puntuale, su tutto quello che succede al di sopra dei 100 km di quota e qualche volta, ahimè, tristemente anche al di sotto, quando parliamo dei piccoli incidenti oppure dei misfatti politico-burocratici delle varie agenzie spaziali. Se non erro, è da qualche episodio che non andiamo a scorrere la lista dei donatori, perché ero assente e ce l'ho sotto mano io, per cui io, senza voler far torto a nessuno, partirei dal 1 maggio, perché non credo che sia stato fatto prima di quella data. Scusate, dopo quella data, con il nostro Davide che ci ha mandato il suo contributo di 5 euro con donazione ricorrente. Poi abbiamo una donazione di 5 euro il 10 maggio di Antonio, un'altra donazione di Dennis, il nostro Dennis che manda come sempre la sua donazione ricorrente di 3 euro. Abbiamo una donazione di un anonimo Michael, mai sentito prima, di 8 euro, una donazione singola, ci scrive dalla Germania ma vedo che non allega nessun messaggio. Va bene, grazie Michael, e speriamo di annoverarti tra i nostri ascoltatori. ancora a lungo, e poi abbiamo Gian Pietro che anche lui manda la sua donazione ricorrente lo scorso 21 maggio e conclude la lista di chi ci ha dato una mano. Una mano ce la danno anche in altro modo i nostri articolisti, che ringraziamo sempre. Ricordiamo a tutti, magari a chi ci ascolta per le prime volte, che il team di articolisti che prepara i pezzi che leggete su astronautinews.it è composto da volontari che non percepiscono in alcun modo, sotto nessuna forma, né rimborsi né compensi. Si tratta di una vera e propria azione di volontariato culturale, perché si mettono a disposizione per rintracciare su internet, tradurre, adattare, documentare, arricchire quanto viene pubblicato sui siti italiani ed esteri. Dobbiamo anche nominare, per una volta non lo facciamo mai, il loro coordinatore, colui che principalmente procaccia il materiale, divide il lavoro, il nostro Alberto Zampieron, alias Albiz85, su forum astronautico.it, che con molti altri fa parte della foresta di colonne che letteralmente sostiene la nostra associazione e le attività del forum. Per finire, vi ricordo che potete quindi dare una mano attraverso una donazione o associandovi, ma se non volete, non potete, o in ogni caso non ve la sentite di contribuire economicamente, ma avete qualche piacere ad ascoltarci, potete anche fare pubblicità. Parlate di noi, se salta fuori, con gli amici al bar, una conversazione sull'astronautica, o se sentite qualcuna delle baggianate messe in giro da varie trasmissioni di non meglio identificati vice direttori Rai, che quando parlano di spazio purtroppo raccontano parecchie inesattezze e così via, ecco, intervenite voi, dice: ah, ho sentito un gruppo di 3 ragazzi, 4 ragazzi, 5 ragazzi molto simpatici che ogni tanto raccontano queste storie, perché non andate a dare un'occhiata? Ecco, mandateli dalle nostre parti, saranno informati meglio.
Vorrei aggiungere un ringraziamento estemporaneo, vorrei ringraziare Ugo Burnham, spero di pronunciarlo correttamente, che poco fa da Google Plus mi ha fatto sapere che ci sta seguendo, sta seguendo la nostra diretta, ed è un appassionato di astronomia del Regno Unito, quindi abbiamo un pubblico internazionale anche in diretta questa sera, e ringraziamo in modo particolare anche Ugo.
Lovely, it's nice to know you are listening to us. Speriamo che tu possa capire l'italiano, perché non possiamo andare molto oltre con l'inglese.
Ha detto più o meno poche parole ogni tanto, ma il senso generale credo che possa capirlo.
Astronauticast è l'unico podcast dove per gli ascoltatori stranieri non nominiamo sempre la mamma, la pizza e il mandolino. Benissimo, vediamo un po' cosa ci è rimasto sul nostro roster. Direi che ci aspetta la rubrica preferita da tutti i nostri ascoltatori, ahimè, nonostante cerchiamo tutti di portargli via questo scettro, il nostro Paolo con il suo nonno Apollo fa l'unplane di ammiratrici, mannaggia. A te la parola, Paolo.
Pensando ai pionieri dell'astronautica, del volo spaziale dell'inizio del Novecento, e pensando per esempio a questi pionieri in Germania, vengono in mente nomi come Hermann Oberth o Werner von Braun, ma ci sono altri pionieri poco conosciuti che hanno svolto un lavoro veramente importante e innovativo. Uno di questi è stato Reinhold Tilling, nato nel 1893, che era un ingegnere e pilota della Luftwaffe, creata appunto nei primi anni del Novecento, poco prima dell'inizio della prima guerra mondiale, insomma, in quel periodo. E Tilling venne ispirato a occuparsi di queste tematiche, a studiare le potenzialità di questo nuovo veicolo che poteva portare uomini e attrezzature nello spazio, intorno alla metà degli anni 20, proprio da una conferenza di Oberth e poi naturalmente dalla lettura delle sue opere. Tilling iniziò i suoi esperimenti utilizzando dei razzi a propellente solido, perché pur essendo interessato in linea di principio a quelli a propellente liquido, questa tecnologia non era ancora stata sufficientemente sviluppata a quell'epoca e non era affidabile, quindi eseguì tutte le sue prove, tutti i suoi test e i suoi esperimenti con razzi a propellente solido. In particolare costruì dei razzi e sperimentò dei razzi relativamente piccoli, naturalmente per gli standard attuali sarebbero simili a dei razzomodelli come dimensioni e come prestazioni, ma importanti e innovativi per l'epoca, perché sperimentò per esempio dei razzoplani riutilizzabili. Si trattava dei razzi che avevano delle superfici aerodinamiche, in particolare delle pinne di coda particolarmente lunghe spesso, oppure delle superfici aerodinamiche che venivano estese dopo la fine della fase di propulsione a razzo, cioè quando il razzo aveva finito e aveva esaurito il suo propellente solido, venivano estratte queste superfici aerodinamiche che potevano far planare il razzo e farlo recuperare poi per altri voli. Questi tipi di razzoplani riutilizzabili vennero usati per esempio anche per esperimenti di razzi postali. All'epoca si pensava che uno degli impieghi più importanti o più interessanti di questa nuova tecnologia di razzi sarebbe stata la spedizione postale. Vennero fatti esperimenti anche altrove, ma insomma poi questa tecnologia venne abbandonata, almeno per gli impieghi postali, per i quali poi furono utilizzati gli aerei molto più pratici da questo punto di vista. Nei vari esperimenti Tilling riuscì a far raggiungere ai suoi razzi quote anche considerevoli, fino a 7.000 metri, e riuscì a far compiere a questi veicoli dei voli, delle fasi di volo stabile, utilizzando proprio delle superfici aerodinamiche con queste pinne di coda. E fu un innovatore Tilling anche dal punto di vista delle tecniche di lancio, perché fu il primo ad effettuare un lancio da un aereo nel 1932. Oggi i lanci di razzi da aerei vengono utilizzati anche da società che forniscono lanci commerciali, per esempio per la messa in orbita di piccoli satelliti. E questa tecnica di lancio è stata sperimentata prima volta proprio da Tilling nel 1932. E Tilling ebbe un destino comune ad alcuni altri pionieri della missilistica, dei razzi e del volo spaziale di quegli anni. Per esempio Max Valier, nel senso che sia Valier sia Tilling morirono nell'esplosione di uno dei loro razzi, o comunque delle cariche esplosive, delle cariche a propellente solido che utilizzavano per i loro razzi. Tilling morì in uno di questi incidenti nel 1933 all'età di 40 anni. Anche per questa storia è tutto, l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo, ho cercato di fare del mio meglio per mostrare agli amici in diretta qualche immagine. Ho visto che c'è un sito, purtroppo per chi non lo capisce o non lo legge, in tedesco, ricchissimo di informazioni. Magari lo metto comunque nelle note dell'episodio, perché grazie ai potenti mezzi del web non è comunque un problema far il parsing della pagina e ottenere una traduzione.
Quando vi abbonerete a ISA potete nel nostro sito mettere il flag se volete la raccomandata via aerea o anche via razzo, quindi.
E poi dicevano di Amazon che voleva preparare il drone che consegnava gli oggetti acquistati alla vostra porta. Ci aveva già pensato Tilling, anche se probabilmente avremmo sconsigliato di farvi spedire oggetti fragili a bordo di un razzo, ma insomma si sa bene che la fase sperimentale è sempre un po' caotica, ma poi anche il sistema di landing sarebbe magari migliorato. Io trovo sempre affascinante lo spirito di queste persone che osavano sperimentare anche con cose che oggi, dopo tanti anni, ci fanno un po' sorridere, forse per la loro ingenuità, però restano sempre, a mio parere, oggetti di grande fascino. Immagino la sensazione pionieristica di Tilling, così come di Max Valier, così come di tutti coloro che letteralmente mettevano a repentaglio, e come hai detto tu Paolo, hanno anche perduto la vita nell'inseguire i loro sogni, ahimè, certamente, certamente.
E questo suo sforzo, nel caso di Tilling, è ricordato da un cratere lunare sulla faccia nascosta della Luna che porta il suo nome.
Per la nostra rubrica delle storie del nonno Apollo, quindi, è davvero tutto, ma fortunatamente abbiamo ancora qualche freccia nella nostra faretra. Una di queste è una sono una serie di fotografie di cui tra poco il nostro Riccardo ci parlerà estensivamente, che la nostra Samantha Cristoforetti sta sparando su Twitter di continuo, sì. Riccardo?
Sì, diciamo che a parte la galleria ufficiale del lancio della Soyuz occorso ieri, cioè per questo lancio avevamo un'inviata di eccezione che era anche abbastanza, come si può dire, coinvolta emotivamente, cioè stiamo parlando di Samantha Cristoforetti, poi ma anche dei suoi compagni di Soyuz, che era faceva parte appunto dell'equipaggio di backup della Soyuz lanciata ieri e quindi seguiva come un'ombra passo passo quello che si chiama equipaggio Prime nei vari step che li hanno portati via via al fatidico giorno del lancio. Molto molto belle sono le foto della posa della Soyuz nella rampa, che vi ricordo la Soyuz non viene trasportata alla rampa di lancio in maniera verticale come succede per lo shuttle ad esempio, ma viene portata tramite un treno in posizione orizzontale. Dopodiché viene depositata all'interno della fossa dove è alloggiata la rampa e praticamente gli astronauti sono potuti andare proprio dentro questa fossa e hanno visto le fasi di verticalizzazione del razzo dal basso, però le foto che ha messo Samantha sono, personalmente non ne avevo forse alcune di foto fatte da questa angolazione, però lei ne ha postate veramente tante, sono stupende, e anche perché c'era, come spesso capita in Kazakistan, il cielo era bello blu terso, che il contrasto anche con la livrea della Soyuz era particolarmente insomma piacevole, se mi passate il termine. Comunque se vedete queste foto, secondo me, se siete appassionati, magari uno sfondo del desktop ci scappa. E altro link invece della settimana, una cosa che mi ha veramente stupito, ad inizio puntata nella news Paolo ci parlava un po' del rientro della Dragon, del volo CRS-3, un altro rientro avvenuto durante questa missione è stato quello del primo stadio, che vi ricordo testava per la prima volta un metodo di atterraggio tramite zampe. Questo primo test è stato effettuato in mare, giusto per insomma era una prima assoluta, si è voluto insomma fare prima un atterraggio dove non, in caso di problemi non ci fossero dei danni collaterali insomma non graditi. E il problema di questo video era che il primo stadio era dotato di una telecamera e tutti eravamo piuttosto curiosi di vedere le ultime fasi di questo insomma rientro controllato, però questo video in prima battuta era estremamente corrotto, vuoi per le condizioni atmosferiche che non hanno permesso alle navi di recupero di avvicinarsi sufficientemente al razzo e quindi catturare la telemetria video del razzo, e insomma il primo filmato che c'era stato rilasciato da SpaceX era veramente un disastro, c'era forse un frame visibile in cui si poteva intuire insomma le zampe aperte oppure le onde dello splashdown sollevate. Tant'è che SpaceX ha chiesto a chiunque ci voglia aiutare a migliorare questo filmato, vi rendiamo disponibile il filmato grezzo in RAW e insomma se volete potete provarci. E beh, i ragazzi del forum di astronautica più famoso al mondo, cioè ok siamo noi, però in realtà è...
Ah ecco!
NASA
in forum italiano di NASA, siamo noi, sì.
Il forum di nasaspacefly.com, si sono messi lì di veramente con una pazienza certosina. Alessan, il nostro forum che un po' si interessa anche di trattamento di immagini, ci ha provato a spiegare quanto sia difficoltoso provare a restituire delle immagini da una serie di fotogrammi così corrotti. Adesso si vede nel filmato, chiaramente è ancora molto disturbato, però ad esempio si può intuire il momento del dispiegamento delle zampe che prima era assolutamente invisibile, quindi io per primo che tra virgolette mi ritengo un esperto di immagine, in realtà sono un cioccolataio, perché un conto è fare i fotomontaggi su Photoshop, un conto è invece insomma andare oltre all'immagine, andare dietro l'algoritmo con cui vengono compresse le immagini e insomma cercare di ricostruire con vari metodi quello che è andato perso durante insomma un problema di corruzione dei dati come questo. Sono rimasto veramente senza parole, perché dicevo, boh, da sto filmato qua cosa vogliamo tirarci fuori? Niente. E invece insomma, e sembra che stiano andando avanti, quindi man mano recupereranno qualche fotogramma in più sicuramente.
Benissimo, abbiamo preparato per voi il link, naturalmente, che metteremo nelle note dell'episodio, con cui potrete andare a consultare sia lo stream fotografico di Samantha e dei suoi colleghi, sia questo video in versione ricostruita che ci arriva da SpaceX e da nasaspaceflight.com. E vediamo un po', fatemi dare un'occhiata, perché purtroppo la presenza di un solo monitor, a differenza dei copiosissimi mezzi in possesso del regista titolare, mi impedisce di fare quattro cose insieme, riesco a farne solo due.
Immagino che adesso, Marco, anche sul lavoro sei circondato da monitor, quindi sembra che...
Sì, decisamente. Penso che siano una ventina per due satelliti, ma va bene così. Nulla, direi che siamo arrivati proprio in fondo, ragazzi, ma il fatto che abbiamo fatto questa magia di montare l'intervista all'inizio della puntata me la fa sembrare così corta da avere quasi il magone, perché vi devo dare l'arrivederci e darlo insieme a voi, ai nostri ascoltatori. Non so, avete qualche ultima cosa da raccontare in coda all'episodio?
Niente di particolare, se non dire che ti sembra corta forse per un effetto relativistico, perché abbiamo parlato per una cinquantina di minuti, quindi...
Ah, sì. Mannaggia, non lo so, forse oggi il turno era bello tranquillo e non sono arrivato troppo stanco. Va bene, allora ragazzi, comincio io a dare i saluti e poi vi chiamo in causa per il vostro arrivederci. Vi saluta il regista di emergenza, che spera di non avere sfigurato troppo, Marco Zambianchi da Darmstadt, da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, e vi ricordiamo che fino alla prossima puntata potete trovarci nelle nostre discussioni su forumastronautico.it, a cui naturalmente vi invitiamo a partecipare.
E andiamo a Modena.
Ciao a tutti ragazzi, grazie per essere stati qui con noi e come al solito ci sentiamo presto da Riccardo Rossi per gli amici Rick and Real.
Perfetto, e allora a risentirci a tutti fino al prossimo episodio. Ad Astra!